Eccoci qua, Radio Nazionale Veneta. Come ogni martedì sera, la nostra consueta trasmissione. Questa sera il tema trattato riguarderà la situazione politica italiana. Titolo di questa nostra trasmissione del martedì è dal 25 luglio all'8 settembre. Andiamo proprio ad analizzare la crisi del Partito Democratico, la crisi che è sotto gli occhi di tutti, che probabilmente è nata con lo stesso Partito Democratico, ed ci soffermeremo o prenderemo come spunto quella che è stata l'affermazione del neo segretario Franceschini, che ha detto non siamo all'8 settembre. Con noi questa sera, ospite gradito, Germano Batilana, che ci aiuterà in questa riflessione, in questa analisi della situazione politica italiana.
Buonasera a tutti i radioascoltatori. Anche questa sera ci apprestiamo a esaminare la situazione politica. Diciamo che la situazione politica è complessa, e si tratta di esaminarla con lucidità, tanto per sgombrare subito qualsiasi ombra di dubbio. Noi siamo perfettamente d'accordo, anzi io sono perfettamente d'accordo con Franceschini, quando afferma che non siamo all'8 settembre. Questo è vero. È vero, e anche se con tutte le dovute analisi, questo è il 25 luglio. Il 25 luglio con una piccola differenza. Vittorio Emanuele III nel 25 luglio ha fatto arrestare il cavaliere Benito Mussolini, e invece questa volta il presidente della Repubblica Napolitano ha fatto di tutto per salvare, diciamo così, Veltroni. Cioè, cosa ha fatto per salvare Veltroni? Tutta quanta quella polemica che c'è stata sulla storia del decreto per Luana, che tutti quanti si ricordano, no? E perché effettivamente se andavano a un voto parlamentare sul caso di Luana, il Partito Democratico si sarebbe spezzato in due, tre, quattro tronconi, e quindi sarebbe crollato ancora più fragorosamente che non quello che è avvenuto dopo le elezioni in Sardegna, che tutto sommato non è stata quella grandissima sconfitta, perché c'è stata una lotta interna, lì c'è stato Bruto che ha voluto colpire come in un pugnalato Cesare e sono morti, ecco. Comunque, per fare una battuta così, anche per alleggerire, onde evitare che i carabinieri l'arrestassero, Veltroni non si è neanche presentato alla conferenza di sabato, perché se ne aveva paura che mandano fare la fine per caso di che aveva fatto Mussolini ed essere portato a campo imperatore. Ma questa è una battuta per alleggerire, perché la situazione è effettivamente drammatica. Ecco, teniamo presente che Franceschini può darsi che possa anche sopravvivere fino a giugno. Teniamo presente che stanno facendo una serie di manovre sondaggi che sono veramente ridicole. Se quei sondaggi che dicono fossero veri, non si capisce la ragione per cui il Partito Democratico è ancora in vita, no? E allora, se nel 2008 in aprile ha preso il 34%, nel gennaio del 2009 era il 26%, non in Sardegna, era il 26% su base nazionale, e adesso parlano che sono attorno al 20%. Allora, qual è il concetto? Tentano di abbassare il più possibile la percentuale del consenso, perché poi andranno a dire che se Franceschini prende più del 24-25% è una grandissima vittoria, eccetera. Allora è evidente che se poi dicono che i sondaggi lo danno a 10, prende il 15, ha stravinto allora. Ma siamo di fronte effettivamente a una situazione, diciamo così, paradossale, no? siamo in una situazione paradossale che mi viene così alla mente un detto di Buddha. Ma tutti quanti come si può dire, i sacerdoti, ecco, non mi viene nessun altro termine, corrono da Buddha, gli dicono: maestro, la casa è in fiamme, ma gli abitanti non vogliono uscire, perderebbero i loro beni, e poi fuori fa freddo. Rispondendo, Buddha afferma: chi non si accorge del pericolo merita di morire. Cioè, effettivamente questi qui si accorgono anche del pericolo, ma vi pensate voi dove andrebbero questo gruppo dirigente che è completamente avulso dalla base, è completamente avulso dei problemi che esistono nel paese, no? È avulso, e l'unico loro scopo è quello di cercare di sopravvivere a se stessi, no? Questo è la loro massima aspirazione, no? Perché voi dovete dirmi nella vita cosa hanno fatto di interessante o di utile gente come Franceschini, gente come Veltroni, gente come D'Alema, no? Ecco, e poi effettivamente all'interno del Partito Democratico è una lotta uno contro l'altro, è una lotta per bande, più che il Partito Democratico è guidato da capi bastoni, è guidato da capi banda, da elementi mafiosi nel senso politico del termine. E se voi andate a vedere il più grande, forse qualcuno si stupirà, amico di Berlusconi all'interno del Partito Democratico, all'interno dei DS, chi è stato? È stato Massimo D'Alema. Massimo D'Alema che ha dato la possibilità dal 96 al 2000 a Berlusconi di sopravvivere attraverso, se vi ricordate, la bicamerale. Poi c'era un problema di fare la guerra alla Serbia, e allora Berlusconi e gli americani assieme hanno detto: se noi facciamo la guerra, e l'Italia era la base di partenza fondamentale per poter scatenare una guerra contro la Serbia, se i DS di allora, ma noi DS in senso lato, quindi per dire, o l'Ulivo per dire Prodi, ma se non ci fosse stato D'Alema come Presidente del Consiglio, ci sarebbe stato un sommovimento, una lotta da parte di tutto il campo cosiddetto pacifista, di tutto il campo di sinistra, e quindi questo non è stato fatto perché a garante che la guerra era giusta, tanto per dire una stupidaggine, perché effettivamente è stata una guerra micidiale e un'aggressione a un paese all'interno della NATO, all'interno dell'ONU, ma soltanto D'Alema poteva permettersi il lusso di essere Presidente del Consiglio e scatenare una guerra. Ricordiamoci che tutti questi che adesso reclamano perché ci vogliono tregue umanitarie o non tregue umanitarie, durante la guerra in Serbia hanno bombardato anche il giorno di Pasqua, per dire, no? Cioè non interessava assolutamente niente di bombardare o di dare delle tregue. Ecco, dopo, se voi andate a vedere, subito dopo la guerra in Serbia, D'Alema è stato mandato via, sostanzialmente è stato mandato via. Ricordiamoci che la guerra in Serbia è stata una guerra che è stata la continuazione del compromesso storico, nel senso che quando si è trattato di votare in Parlamento, a parte che la guerra è stata scatenata senza il voto del Parlamento, ma poi quando successivamente si è votato in Parlamento, sia il centrodestra sia il centrosinistra, escluso qualcuno, soltanto qualcuno, si sono hanno votato assieme e hanno affermato che quella era una guerra giusta che andava combattuta, e qui è stata la terza aggressione ai popoli balcanici fatta dall'Italia. Ecco, questo sono fino al 2000. Dopo 2000 ha vinto le elezioni, le ha vinte Berlusconi, e effettivamente D'Alema non ha fatto niente se no esasperare sempre più le critiche contro Berlusconi. E sul piano internazionale cosa ha fatto? Ha appoggiato gli Hezbollah, ha appoggiato Hamas, andava a passeggiare a Beirut insieme ai terroristi di Hezbollah. E quindi vi pensate voi come è possibile in Italia, con la situazione che esiste anche da un punto di vista dell'ordine pubblico e quindi della base, che esiste anche una base, una forte e radicata base, come basi quantomeno del terrorismo, se una posizione come quella di D'Alema può essere condivisa e può portare dei voti? No, perché tutte le posizioni assunte da D'Alema riguardo alla questione del Medio Oriente sono già posizioni che sono state già ampiamente fatte proprie dall'estrema sinistra, la cosiddetta sinistra radicale. E quindi effettivamente è stato un elemento che da una parte ha fatto perdere voti e dall'altra parte ha inclinato all'interno del partito DDS o poi del Partito Democratico, ha inclinato completamente il fronte interno, no? Il fronte interno, nel senso che all'interno c'era Fassino che diceva che avevano ragione gli israeliani e D'Alema che diceva, e qualche altro che dicevano che avevano ragione i palestinesi, ma non i palestinesi dell'OLP o i palestinesi di Abu Mazen, ma avevano ragione i palestinesi, quelli di Hamas. Ecco, questo è il quadro generale. In questo momento, se andiamo a vedere il contributo dato da D'Alema al centro-sinistra, no? Ha fatto di tutto perché Veltroni in Sardegna perdesse anche le elezioni, quelle che lì non potevano vincerle, quelle dell'anno scorso, e a questo punto c'è stato un scatto di orgoglio, se vogliamo usare questo termine, e Veltroni invece di rimanere lì fino a luglio, diciamo fino alle europee, fino a giugno, a subire i continui attacchi di D'Alema e del gruppo dirigente vicino a D'Alema e portare praticamente Bersani a essere candidato dopo le elezioni europee vincente, ha preferito dimettersi e dare tutto quanto nelle mani del suo vice.
Interessante tutta questa analisi, sembra quasi che D'Alema sia stipendiato da Berlusconi. Comunque adesso facciamo una breve pausa musicale e ci risentiamo dopo, sempre su Radio Nazionale Veneta, www.serenissimogoverno.org.
Se mi va bene, mi non so se lo credo più, mi non so se la tengo quella fede in te, il nostro amore puro, vero. Una volta che avemo promesso questo, ed in anno con l'altri parsora, non volevo che fosse così. Scomincia un'altra volta del zero, perché un amore bravo compagna se una finestra che si vede il mondo, questo violone piange da solo, se la persa sta passione, ecco te che. Yeah. da quei momenti insieme. Avemo promesso questo, ti diranno con l'altri passerà. Non volevo che fosse così da scominciare un'altra volta del zero. Perché? Perché un amore bravo compagna se una finestra che si perde il mondo. Questo violone piange da solo della persa sta passione. Ecco te che sarà qui a porta, me sembrava che il mondo venisse do di non sé la mancanza che mi fa quei momenti insieme.
Eccoci di nuovo qua, Radio Nazionale Veneta, www.serenissimogoverno.org. Ricordiamo a chiunque volesse mandare qualche suggerimento per trasmissioni future o anche riguardo alla stessa trasmissione che è in onda questa sera, che può contattarci alla mail radio@serenissimogoverno.org. Ricordiamo inoltre che per quanto riguarda le trasmissioni che abbiamo già fatto, sono scaricabili tutte dal nostro sito www.serenissimogoverno.org al link della radio, ed è quindi, volendo, uno può scaricarsele sul lettore MP3 piuttosto che sul CD e ascoltarsele anche quando va a lavoro, in auto o nei tempi liberi, quando mettiamo che uno non possa ascoltare la diretta di questa sera. Il tema di questa sera, ricordiamo, è dal 25 luglio all'8 settembre, riguardo la situazione politica italiana e con particolare riferimento alla crisi del Partito Democratico. Ospite di questa sera Germano Batilana, che ha fatto un'interessante introduzione. Ci eravamo fermati prima riguardo anche al ruolo di D'Alema, riguardo a tutte le vicissitudini non solo del Partito Democratico ma del centro-sinistra, diciamo da quando si è costituito l'Ulivo, quindi la figura di D'Alema durante la guerra in Kosovo, durante i bombardamenti nell'ex Jugoslavia, e adesso il suo ruolo durante questa crisi del Partito Democratico e quello che ha fatto per aiutare, usando un eufemismo, Veltroni ad cadere. Passiamo qua tutto quanto a Germano Batilana.
Ecco, solo un breve inciso sulla storia di quando ho detto prima che forse sembra che quasi che D'Alema sia pagato da Berlusconi. No, non sembra che D'Alema sia pagato da Berlusconi. D'Alema è pagato da Berlusconi, perché è il suo editore. Berlusconi è l'editore, la Mondadori è l'editore dei libri di D'Alema. Quindi effettivamente questo è un dato di fatto oggettivo. Poi vi ricordate che sono andato anche a trovare, diciamo così, gli impiegati eccetera da Mondadori, con tutto un discorso farraginoso sul fatto che la Mondadori è un'azienda che è fondamentale per l'Italia eccetera. A parte questo, cosa succede? Adesso credo che praticamente non ci sia più nessun ombra di dubbio sul fatto che questo partito sparirà, il Partito Democratico sparirà. Abbiamo visto anche le ultime conferenze stampa di Rutelli, anche se seguiamo in maniera non molto attenta tutti quanti i dirigenti del Partito Democratico, vediamo che sono completamente allo sbando. Alla fine ci sarà Bersani che sarà a capo di che cosa? Del restante partito degli ex comunisti, magari aggregherà qualcuno come la Rosi Bindi e tutto sarà fatto, sarà in questi termini, no? Ecco, Franceschini è un bravo ragazzo, lui è democristiano per eccellenza. Ecco, quando parliamo di democristiani però non c'entra niente Don Sturzo, che tutto sommato ha una sua dignità politica, ma noi quando parliamo di democristiani, il maestro dei democristiani è uno, è Giolitti, che ha fatto sempre della politica del compromesso, del ricatto, del mettersi d'accordo su tutto, anche sulle delle cose impossibili, e poi dato vita e poi è sfociata nel fascismo. Ecco, e tutti quanti i grandi dirigenti democristiani, tra virgolette grandi, che sono venuti fuori, diciamo così, dal 45 ad adesso, se escludiamo per certi aspetti De Gasperi, per certi aspetti Mattei e per altri aspetti ancora Fanfani, vediamo che sono tutti quanti della gente che sopravviveva a se stessa tenendo conto della divisione della cortina di ferro del mondo che era diviso, e che loro, tutto sommato, gli americani non potevano prendere a calci sul sedere perché avrebbero consegnato, se no, l'Italia in uno stato di permanente difficoltà, di permanente lotta, e magari consegnato nelle mani dell'allora Partito Comunista. Questo è i maestri di Franceschini. Franceschini è in nulla elevato all'ennesima potenza. Quando si è messo a dire qui comando io, eccetera, mi sembrava di... Forse io sono un po' vecchio, sì, purtroppo è vero, mi sembrava di sentire Spadolini. C'è stato Spadolini uno che ha fatto, che naturalmente era un governo voluto dai democristiani per sbarrare la strada a Craxi, e lui si era convinto di essere Presidente del Consiglio. In realtà aveva la carica di Presidente del Consiglio, ma non era niente altro che un oggetto nelle mani delle correnti della Democrazia Cristiana. E ora mi ricordo sempre un episodio veramente significativo ed eclatante. Allora là hanno fatto una votazione alla Camera, lui ha perso, e poi il Presidente della Repubblica, per guadagnare un po' di tempo, l'ha rinominato lui Presidente del Consiglio. Lui si è presentato alla Camera con il suo tronfio come era il suo fare, e ha detto: io vi dimostro che sono più forte di tutti, e sapete cosa faccio? Ripresento tutti quanti i ministri che avevo prima. Sapete quanto è durato? Un paio di mesi. Questo è la stessa cosa che ha fatto Franceschini. Franceschini così è l'uomo che tutti sono, infatti quando lui parlava all'assemblea di sabato, che teniamo presente che non era presente neanche un terzo, quindi è un'assemblea che non aveva nessun valore giuridico, perché non c'era, era presente un terzo dei componenti dell'assemblea, quindi stiamo parlando a livello non di colpi di Stato, perché perlomeno il 25 luglio si sono presentati tutti i gerarchi del partito fascista, qui non ha avuto neanche il coraggio di presentarsi, no? E quando lui parlava tutti si mettevano a ridere, no? Era il buffone di corte, no? Adesso evidentemente nessuno vuole, compreso Bersani, oggi gli ha risposto e ha detto: io presentarmi agli europei? No, ti presenti, cerca qualche altro, no? ma sostanzialmente questo è. Allora, io direi, ma sto dicendo una cosa ovviamente, che questi nani della politica, questi personaggi, non si pongono neanche il problema. L'unica possibilità che ha il Partito Democratico di salvarsi è una sola, è quella di sciogliere il Partito Democratico e costituire 20 partiti regionali, cambiando completamente classe dirigente, costruendo in tutte le regioni un nuovo gruppo dirigenti formati dai sindaci, dai presidenti di provincia e dai presidenti della regione, e quindi avrebbero una possibilità quantomeno di mettere in difficoltà il partito Forza Italia, comunque il Partito delle Libertà, ecco questo. Però finché c'è la situazione è questa, è evidente che Berlusconi va a gonfie vele. E Berlusconi va a gonfie vele perché lui è praticamente 3 anni che sta lavorando per costruire l'opposizione, e la sta costruendo. Io sono convinto che alle europee Berlusconi presenterà, finite le europee, concluse le europee, Berlusconi presenterà il partito d'opposizione. Il partito d'opposizione sarà il partito dell'Italia dei Valori, guidata da Di Pietro, perché per stare al governo vita natura durante, per Berlusconi ha bisogno di avere uno come Di Pietro a capo dell'opposizione. Fermo restando che anche nel Partito Democratico non esiste nessun leader che abbia il carisma, la capacità e la moralità per fare il leader dell'opposizione. Quindi questa è la questione. Ecco, all'interno del Partito della Libertà non ci sarà nessun 25 luglio e non ci sarà nessun 8 settembre. Bisognerà aspettare che Berlusconi vada via in qualche modo dal Parlamento, vada via dall'Italia, perché finché c'è lui non è impossibile. Diventa problematico e difficile, perché dopo le elezioni in Sardegna l'opposizione che poteva fare o che tentava di fare o Bossi, Fini, Casini è venuta a cadere. Berlusconi ha preso l'elenco telefonico, ha trovato un nome, un sardo all'interno dell'elenco telefonico, l'ha messo candidato alle elezioni per il Consiglio regionale e ha vinto. Questo è dato di fatto reale. Quindi da parte nostra, da parte dei movimenti indipendentisti, c'è la necessità da una parte di, secondo me, di portare via il più possibile, spazio al Partito Democratico, a meno che non ci sia un colpo di reni da parte di qualcuno che potrebbe essere Cacciari o quant'altro, e dall'altra parte perché non è possibile che gli operai, che la classe operaia, che la gente più economicamente più in difficoltà vada via dal Partito Democratico e vada con Berlusconi, no? Questo è una cosa che è incomprensibile e che denota anche una nostra personale difficoltà a inserirsi su questo. Teniamo presente che in tutto il mondo, tutti i leader che sono andati al governo da 1 o 2 anni, non parlo di Obama, parlo di Sarkozy, di Zapatero, di Brown, della Merkel, sono tutti quanti stati travolti dai sondaggi. Sarkozy è al crollo, ai minimi storici con i sondaggi, e invece Berlusconi continua ad essere a più del 60%. Quindi questo significa che non ha opposizione, che non c'è terreno fertile cioè lui ha bruciato tutto quanto quello che poteva bruciare, lasciando, ecco, perché vi rendete conto, se, ecco, io faccio una domanda: se effettivamente Berlusconi è in grado di gestire la televisione pubblica e privata, giusto? Continuano a dire tutto questo. Come mai che ogni giorno Di Pietro e su tutte quante di talk show, interviste, contro interviste. È evidente che Berlusconi ha tutto l'interesse che Di Pietro diventi il finto oppositore, è più grida, è più stupidaggine dice, e più fa il gioco di Berlusconi. Teniamo presente che oltretutto il fatto che aveva il figlio intercettato eccetera non è stato più riportato, perché è calata sulla questione del figlio di Di Pietro una coltre di silenzio il quale nessuno ne parla più.
Quindi Berlusconi, oltre a decidere qual è la sua maggioranza, decide anche quale sia la sua opposizione. Un'opposizione che, siccome ha detto Germano, diverrà dopo le europee in mano a Di Pietro, quindi non sarà neanche di pseudo-sinistra, sarà un'opposizione di destra alla destra, perché sappiamo che tutti quanti quali sono le origini politiche di Di Pietro, e anche che è stato un passo per entrare nell'alleanza con Berlusconi. E l'unica possibilità, giustamente, per la logica italiana, per il Partito Democratico, è rifondarsi in maniera regionale. Una cosa che ci poniamo tutti, ma la classe dirigente nazionale dovrà iniziare a lavorare, quindi non farà mai niente contro se stessa, perché ovviamente se vogliono rifondarsi dovranno eliminare politicamente D'Alema e tutta questa cozzaglia di leader che come unica fonte di reddito ha la politica, quindi la famosa casta. E quindi tutta questa situazione diventa molto enigmatica per quanto riguarda il fronte italiano. Sicuramente dalle elezioni dell'Italia dobbiamo capire anche per come muoverci noi come movimenti indipendentisti. Parliamo noi come Veneto Serenissimo Governo, però ci facciamo interpreti anche di quelle che possono essere le rivendicazioni identitarie e indipendentiste degli altri popoli della penisola, perché noi dobbiamo andare al di fuori di quelle che sono le logiche italiane, dei partiti italiani, quindi del fatto che Berlusconi decida chi è l'opposizione, chi è la maggioranza, chi è a destra, chi è a sinistra. Lui è il presidente operaio, lui è il presidente imprenditore, lui è il presidente di qualsiasi cosa, tanto è sempre lui che decide. Quindi noi dobbiamo innovarci come movimenti indipendentisti ed essere innovativi rispetto a questi schieramenti, essere contro Berlusconi o a favore di Berlusconi. Noi dobbiamo essere a favore e propositivi rispetto a quelle che sono le nostre idee. Allora ci salutiamo per un'altra pausa musicale e poi ci risentiamo qua tra qualche minuto, sempre su Radio Nazionale Veneta, www.serenissimogoverno.org.
Visto il tuo segno, e beh che diventa così, parole non leggo più, te che vincesto il mio pensiero, e tra noi intriga resta solo, ricordi che mi fa mirarti più. Che parlo, le parole sbagliate per prenderti, le cose non te ha subito, quante volte si tu sola, capito che adesso sono quel che mi vuoi di ti. Ooh. pensito che avremo un momento meglio la luna propria d'amore della stessa casa innamorare e una piova viene lenta sora i fiori smente carte cuore. Che parlo le parole sbagliate per te le così note la quante volte si può sola capito che adesso sol perché mi vuoi sentire.
Radio Nazionale Veneta, dopo questa pausa musicale, sempre dal sito www.serenissimogoverno.org, dove potete ascoltare le registrazioni anche delle trasmissioni che abbiamo fatto nelle settimane scorse, da cui potete poi inviarci anche suggerimenti tramite la mail radio@serenissimogoverno.org. Potete anche iniziare eventuali discussioni nel forum Vento del Leone, sempre collegandovi dal sito www.serenissimogoverno.org. Trasmissione odierna, come abbiamo detto prima, è dal 25 luglio all'8 settembre. La situazione politica italiana e soprattutto quella che riguarda il Partito Democratico, con, a fronte anche dell'elezione del nuovo segretario. Prima della pausa musicale si era parlato di quelli che erano, poteva essere la soluzione o un tampone all'emorragia del Partito Democratico, ovvero lo scioglimento del Partito Democratico e la ricostituzione dei partiti regionali, partiti democratici regionali. Diamo la parola al nostro ospite, Germano Battilana, riguardo sempre alla situazione, alla crisi politica italiana.
Beh, allora perché noi andiamo a parlare del... sembra un'astrusità, sembra una cosa fuori dal mondo, perché andiamo a parlare di costituire 20 partiti o 20 movimenti regionali su base regionali? Andiamo a parlare per questo perché abbiamo ampiamente verificato che in Italia non esiste l'Italia, questa è la sostanza, cioè l'Italia come entità nazionale non esiste. Allora, invece di scegliere un'Italia diversa su basi confederali in dove si chiama la gente alla responsabilità sia sul territorio, sia da un punto di vista politico, sia da un punto di vista dei propri impegni, hanno deciso, prima Mussolini, poi adesso tutti i vari presidenti della Repubblica, che l'Italia è una, è unita, eccetera, e ora ecco l'inno nazionale, ecco parlare nazionale di calcio che tutti cantano, tranne gli argentini che non cantano, per esempio, perché quello della Juve, come si chiama, Camoranesi, non l'ho mai visto cantare perché probabilmente non sa neanche cosa sia l'inno di Mameli, ecco, una roba vecchia, eccetera. Allora, qual è la sostanza? La sostanza è questa, no? Allora, fermo restando che siamo all'inizio della crisi economica, fermo restando che effettivamente non esiste in Italia, praticamente non stiamo parlando di una ditta, quando che si parla o il Partito Democratico o l'Italia dei Valori, cosiddetta Italia dei Valori, non si sa poi quali valori, parlano di una governo dove esiste una dittatura. Allora, quasi date di intenderci, se per dittatura intendiamo che Berlusconi non ha nessun tipo di opposizione, questo è vero. Berlusconi non ha nessun tipo di opposizione, ma se noi non dobbiamo dire che la colpa è di Berlusconi. La colpa è di chi? La colpa è dell'opposizione, che non è in grado di fare opposizione, non è in grado di opporsi, non è in grado di coalizzare, non è in grado di essere propositiva sotto nessun punto di vista. Questo è il dato di fatto. Allora, l'unica cosa che riescono a tirar fuori per cercare di mantenere un minimo di unità, un minimo di omogeneità, un minimo di rincompattamenti, è quella della lotta a Berlusconi. Allora, devono capire che la gente di essere a favore o contro Berlusconi non ne frega niente. Bisogna dire e proporre cosa facciamo contro la politica di Berlusconi. Ogni volta che Berlusconi propone, fa una qualche proposta, qual è la risposta che fa l'opposizione, il Partito Democratico? Parte sono d'accordo con Berlusconi, parte sono contrari, e lì c'è l'avvelenamento al loro interno, c'è il fatto che si danno pugnalate a tutti sotto tutti i profili, e questo porta alla disgregazione. Allora, qual è il problema sostanzialmente che possiamo avere noi come Veneti? Noi come Veneti dobbiamo, da una parte, dobbiamo organizzarsi a livello di quartieri, a livello di comunità, a livello di paesi, per organizzarsi per contrapporsi, per rivendicare i nostri diritti, quantomeno a livello delle unità, diciamo così, delle unità locali. Ecco, il problema è che dobbiamo dare un segnale forte, fortissimo, alle europee, e io credo che le europee possono anche diventare importanti, le elezioni europee, se i veneti rifiutano la logica parlamentare, cioè se i veneti rifiutano di andare a votare come estrema atto contro questo Stato italiano, questo Stato centralista romano, e per dare la dimostrazione che esiste una capacità reattiva rispetto a questo. Abbiamo visto che andare a votare o non andare a votare, la crisi economica in tutti i casi esiste e è sempre più rimarcata, sia che vinca il centrodestra, sia che vinca il centrosinistra, è questi partiti politici sono delle sovrastrutture economiche, sono delle sovrastrutture rispetto all'economia, che è poi l'economia che è quella che determina il nostro stato di sopravvivenza, il nostro stato di benessere. Facciamo mai un appello che sembra diventato una retorica, una cosa retorica, che è l'appello perché tutti i veneti, tutti quelli che si dicono amici del popolo e della terra veneta, della nostra patria, facciano uno sforzo per superare tutte le divisioni e evitino di farsi coinvolgere con lo Stato italiano per partecipare. Adesso sono tutti quanti qua che fremono, che si agitano per partecipare anche alle elezioni europee oppure per partecipare alle elezioni locali. Ecco, Tutto questo non può fare altro che svirire la capacità di ribellione del nostro popolo. Avete visto, adesso vi chiedo a voi veneti, qual è l'apporto che ha dato la Lega Nord a questa crisi? In realtà la Lega Nord è il supporto il collante che tiene legato il Lombardo-Veneto, il Veneto o comunque il Nord al resto d'Italia. Perché se fosse veramente vero quello che affermano i dirigenti, Bossi o quant'altro, che loro si battono per costruire la Padania, questo non è il momento che, se loro vogliono, l'Italia si disgrega e ci sono delle possibilità concrete per costruire un qualcosa di alternativo e di diverso rispetto allo Stato italiano. È evidente che è difficile staccarsi dalle macchine, dai ministeri, dagli stipendi che prendono, che sono 30-40 mila euro al mese, girare l'Italia in elicottero, girare l'Italia in aereo. Ormai il livello, la capacità di corrompere dello Stato, di qualsiasi Stato, e in particolare quello italiano, è ormai collaudata, no? Hanno corrotto da Togliatti quindi al Partito Comunista, hanno corrotto Bossi e sono in grado di corrompere qualsiasi, perché effettivamente lo Stato ti mette, cioè le elezioni, l'essere eletto al Parlamento, essere eletto nelle cariche istituzionali corrisponde a che cosa, se non al fatto che io devo difendere la mia pensione, devo difendere i miei interessi. Cosa volete chiedere a Bertinotti, che è stipendiato e dalla CGIL e dallo Stato italiano, sia come deputato sia come presidente ex presidente della Camera? Tenete presente che lui gira con tre macchine, con scorta, con tutto, no? Lui, nei prossimi anni che gli rimangono da vivere, vuol vivere bene, vuol vivere facendo una vita che non avrebbe mai fatto, che non farà nessun operaio, no? Quindi, quando che effettivamente questi personaggi come Diliberto, Bertinotti, D'Alema e altri vi vengono a chiedere il sostegno a voi, ma l'unica cosa da fare è sputarli in faccia, no? Questi sono della gente che usa i vostri voti, usa i vostri sacrifici per che cosa? Per mantenere i propri privilegi, per mantenere i propri interessi. Questo è l'elemento sostanziale. E quindi l'appello che mi sento di fare, che bisogna fare, è quello: cerchiamo unitariamente di trovare delle soluzioni alternative a questa crisi, e teniamo presente che la crisi è all'inizio. E allora qualcuno dice che entro il 2010, no, le previsioni più rose sono che ci vorranno 4-5 anni per minimo per arrivare al fondo della crisi, e dopodiché, secondo il mio punto di vista, non ci sarà nessuna ripartenza, ma ci sarà in questi 4-5 anni, molto probabilmente ci saranno dei cataclismi dal punto di vista politico, militare, di guerra, che faranno esplodere vaste regioni del pianeta.
Sì, la situazione, come ha evidenziato Germano Battilana, sia a livello italiano sia a livello globale è molto grave. A livello italiano, stando a quelli che sono i partiti parlamentari ed extraparlamentari italiani, non propongono soluzioni, ma soltanto contrapposizioni l'uno con l'altro, ed l'unico problema è quello di trovare leggi elettorali che permettano loro di mantenere i loro privilegi, i loro stipendi, le loro auto blu e i loro vari portaborse, perché non è mai da dimenticare il fatto che quando c'è stato da votare in Parlamento la riforma della legge elettorale per le europee, si sono trovati tutti d'accordo, tutti quanti hanno alzato la mano e hanno votato come un sol corpo. E allora in quel momento là, quando c'è il momento di difendere i privilegi, non c'è contrapposizione, non c'è difesa di interessi dei, come si dicono, degli operai piuttosto che di altre categorie. No, l'unica categoria a cui interessa loro difendere è quella dei parlamentari, dei senatori ed quant'altro. Quindi capiamo qual è la situazione del Parlamento dello Stato occupante italiano. Le elezioni sono soltanto danno la possibilità a loro di riproporsi, non danno la possibilità a nessun movimento indipendentista di nessuna area della penisola di cambiare qualcosa. Come diceva prima giustamente Germano, la Lega Nord è andata a Roma ed è stata fagocitata da quello che è il sistema elettorale italiano, dal sistema di potere, da tutte quelle che non è Roma, è il sistema che propone delle leggi solo per conservarsi e mantenere i propri poteri. Noi come Veneto Serenissimo Governo andiamo ad affermare che non andiamo a votare, perché se ciò significa legittimare l'occupazione che lo Stato italiano ha nei confronti del Veneto. Poi la situazione anche a livello globale è sicuramente drammatica. La riforma dell'attuale stato di cose, la riforma per uscire dalla crisi è molto difficile. Probabilmente ci saranno sconvolgimenti epocali con cui ci confronteremo sia come persone singole, sia come popolo veneto, sia come famiglie, come comunità, come singole persone. Quindi questo è un po' l'interrogativo che ci poniamo, che poniamo anche a voi, nel senso che dobbiamo confrontarci ogni giorno con quella che è questa con quello che ci propone questa crisi, capire che il teatrino italiano è solo un teatrino, è solo un spartirsi la torta, e cercando di avere la lotta è per avere la fetta più grossa, non è la lotta per difendere gli interessi degli operai, degli agricoltori, degli impiegati, piuttosto che dei piccoli imprenditori. La lotta o delle piccole imprese, la lotta è perché i vari partiti si spartiscono la torta e le varie prebende che questa comporta. Quindi la situazione politica italiana all'oggi è questa. E sicuramente si potrebbe parlare di decine di altri fattori, altri singoli episodi, però intanto abbiamo visto che chi si propone di essere all'opposizione o comunque il contraltare di questo governo non esiste, si sta sgretolando per una misera lotta per bande. Noi come Veneto Serenissimo Governo vogliamo proporre un qualcosa di diverso, come abbiamo illustrato nelle scorse trasmissioni, un qualcosa di diverso, una Repubblica Veneta indipendente che non sia un'Italia in piccolo, come sempre diciamo, amiamo dire. Quindi ci riproporremo anche nelle prossime trasmissioni di analizzare questa cosa e di continuamente monitorare qual è la situazione politica e com'è la catastrofe politica dello Stato occupante italiano, per tenere quello che è il campanello d'allarme per tutti quanti i veneti. Ricordiamo a tutti, per qualsiasi suggerimento, opinione o anche suggerimenti per future trasmissioni, radio@serenissimogoverno.org per scaricare le trasmissioni precedenti, sempre www.serenissimogoverno.org, e vi auguriamo una buona serata da Radio Nazionale Veneta. Grazie a tutti.